Ok, allora un po' in ritardo, comunque buon anno a tutti per cominciare. Naturalmente è passato un anno che gli facciamo riassunto. Riassunto della teoria delle curve, molto semplice concettualmente, che è la seguente. Uno definisce le curve come funzioni, diciamo, da un intervallo in Rn, e poi chiede che siano abbastanza differenziabili, C infinito se possibile, abbastanza regolari, dove regolare vuol dire non solo ci sono le derivate, ma i vettori gamma primo, gamma secondo, gamma terzo e così via sono indipendenti, in modo che uno può definire cos'è la retta tangente, cos'è il piano oscuratore, eccetera, eccetera. E quando si fa questo, e lascio perdere la questione parametro, qui c'è t in gamma di t, cambiare parametro e parametro d'arco. Quando si è in queste condizioni, uno può costruire dall'intervallo I verso le matrici invertibili, GLNR, un riferimento mobile che è semplicemente quello che si ottiene prendendo le derivate fino alla n-1esima, che sono vettori indipendenti per ipotesi, e poi aggiungendo il cross meno alla n-1 del cross di gamma primo fino a gamma n-1. E questo è un riferimento che accompagna la curva in ogni punto, però cambia da punto a punto. E questo è, chiamiamo gamma grande, diciamo. Ogni curva, quando è abbastanza differenziabile, abbastanza regolare, si trascina dietro un riferimento. Per ogni punto c'è una base di Rn determinata dalle derivate della curva. E ortonormalizzando la Gram-Schmidt si ottiene un riferimento mobile ortogonale, e che semplicemente prende questo e fa Gram-Schmidt del gamma t, e questo di solito si chiama E1 puntini puntini E con n, però vi ricordate che dipende da t, come al solito noi dimentichiamo di scrivere che tutto dipende dal parametro t. E questo riferimento ha la proprietà che quando facciamo la derivata rispetto a t si scrive come ovviamente se stesso, perché è una base, moltiplicato per una matrice K, dove la matrice K è molto particolare, è antisimmetrica perché è ortonormale e di una forma tale che ha solo la sottodiagonale e la sopradiagonale, ovviamente, diverse da zero. Ecco, queste funzioni si chiamano le curvature. Curvature della curva gamma. Il significato delle curvature è come cambia lo spazio tangente, il piano oscuratore, il tre spazio oscuratore e così via al variare del parametro. Per esempio, K1 vi dice quanto velocemente varia la retta tangente, quindi vi dice quanto velocemente sta curvando la curva. K1 è la curvatura in senso classico. Il K2 è di solito una torsione, vi dice come sta cambiando il piano oscuratore, quindi quanto si sta torcendo il filo, diciamo, che descrive la curva. Il teorema fondamentale vi dice il contrario. Il teorema fondamentale delle curve vi dice se conoscete le curvature, allora potete ricostruire la curva. Cioè la curva è essenzialmente determinata da questo dato che è la matrice di Frenet. Ah, questo si chiama riferimento di Frenet. Curvature, qui la cosa complicata naturalmente è calcolo delle curvature, calcolo delle curvature, e qui interviene tutta questa faccenda di cambiare i parametri, perché le curvature sono definite in parametro d'arco, quindi bisogna bisogna sapere calcolare in parametro d'arco per trovare delle formule astratte, dopo però saperle ricalcolare in un parametro qualsiasi, perché è molto difficile trovare il parametro d'arco esplicitamente. E il teorema fondamentale delle curve vi dice che, date le funzioni K1, sì, mettiamolo pure in parametro d'arco, Kn-1 di S, abbastanza differenziabili, diciamo C infinito, le KI positive per I minore di N-1, allora esiste unica una curva gamma con quelle curvature. E questo esiste unica è esiste unica a meno di isometrie euclidee di Rn. Quindi, al di là di tutte le complicazioni di calcolo, diciamo, essenzialmente la teoria delle curve, la teoria locale delle curve vi dice: le curve definiscono un riferimento di Frenet, la derivata di questo vi dà una matrice che contiene n-1 funzioni che descrivono come cambiano gli spazi oscuratori della curva nel tempo. Bene, queste n-1 funzioni viceversa determinano la curva di partenza sotto la condizione che le prime n-1 siano sempre positive, cioè non si annullino mai comunque. Le prossime lezioni in sostanza usiamo questo schema per alcuni casi classici. Vedremo alcune curve specifiche perché sono simpatiche e vedere un po' come si fanno i conti, trattrice e cicloide, e vedremo un paio di casi, come si dice, famiglie di curve, sono le eliche e le curve sferiche, cioè le curve che si rimangono dentro ad una sfera, non dentro, proprio sulla superficie di una sfera. E se abbiamo tempo vedremo altri casi, si potrebbero fare infinite cose, però quello che usiamo è sempre solo questo essenzialmente, e un po' di astuzia nel fare i conti. Allora, abbiamo già visto qualche caso piano. Nel caso piano vi ricordate che nel caso di R2 possiamo risolvere tra virgolette esplicitamente il problema di Frenet. Perché nel caso del piano c'è solo una curvatura, il sistema è 2x2, si integra quasi immediatamente, si possono fare tutte le cose in modo esplicito, quindi questo non vi ricordo, riguardatevi come. E nel caso del piano abbiamo già visto che questo ci permette di esplorare alcuni casi interessanti del tipo cosa sono le rette. Le rette sono le cose con la curvatura nulla. Cosa sono le circonferenze? Sono le cose con la curvatura che è costante, ma non nulla. Abbiamo visto alcuni tipi di spirali. Ci sono le spirali di Cornu, che sono quelle in cui la curvatura è proporzionale al parametro d'arco. Ci sono le spirali Bernoulli, come si chiamano? Spirali logaritmiche, in cui la curvatura invece è inversamente proporzionale al parametro d'arco. E abbiamo visto la spirale di Archimede, in cui invece la curvatura è strana rispetto al parametro d'arco. E tutte le curve piane le possiamo essenzialmente caratterizzare in un modo di questo genere, cioè che relazione c'è tra la curvatura e il parametro d'arco. Ok, allora vogliamo continuare su questo percorso più o meno e facciamo qualche nuovo esempio. Allora, prima per allenamento facciamo qualche piccola allenamento, problemi su Frenet. E naturalmente per semplicità ci mettiamo in dimensione 3. Forse avevo già fatto una lista di prima di andare via avevo fatto una lista delle cose che volevamo fare a gennaio, no? comincio a fare alcune di queste e tenete conto che quelle che non faccio possono anche diventare esercizi per l'esame. Ah, e scusate, una cosa che... adesso mi stanno venendo in mente alcune cose. Una piccola critica che mi era stata fatta era abbiamo pochi esercizi o pochi esempi, problemi. Nel caso però delle curve, questo non è vero, nel senso che se guardate i miei punti ci sono un sacco di esempi, basta svilupparli, e soprattutto ci sono un sacco di libri. Se guardate i libri di Docarmo oppure Abate Tovena o Klingenberger, ci sono un sacco di libri in cui potete trovare un sacco di esempi sulle curve, anche naturalmente in rete. Questo è un argomento classicissimo, piace a tutti, quindi trovate un sacco di materiale. Però anche nei libri classici, Docarmo e Abate Tovena hanno un sacco di esempi. La maggior parte degli esempi che faccio io sono presi da questi libri. Nel caso delle geometrie non euclidee, avevo fatto una lista di problemini e dopo ho anche aggiornato quel file mettendo alcune soluzioni. Quindi se non avete guardato, ho aggiornato quel file dopo aver fatto un ricevimento, un tutorato su questa cosa. Ed è vero che invece sulla grassmanniana delle rette ho messo poco, ma perché in effetti le cose fondamentali le abbiamo fatte. Cioè la cosa interessante della grassmanniana delle rette è certi insiemi di rette che insieme sono sulla grassmanniana e viceversa. E là abbiamo visto essenzialmente quasi tutto quello che si può fare facilmente. Quindi quello basta riguardarsi quello che abbiamo fatto e non vi chiederò di più. Però nell'esame tenete conto, nel compitino tenete conto che questo tipo di argomenti ve lo posso chiedere, cioè le cose che abbiamo fatto molto vicine a quello che abbiamo fatto. Per esempio qualcosa sui triangoli in geometria non euclidea ve lo dovete aspettare. Detto questo, il primo problema è quali sono le curve con vettore t. Allora, problemi di Frenet in R alla terza, la curva si chiama gamma, il riferimento è TNB, tangente normale binormale, e K è la curvatura, tau la torsione. Quali sono le curve T con vettore T costante? Naturalmente se il vettore tangente è costante, voi pensate subito, beh, deve essere una retta perché non sta cambiando il vettore tangente, quindi va sempre dritto. E come facciamo a dirlo seriamente? T costante vuol dire quando faccio t primo, cioè faccio la derivata, è zero. D'altra parte, da Frenet, che cos'è t primo? T primo è uguale, ecco, vi ricordate che qui è che tnb derivato è uguale a tnb che moltiplica la matrice 0, 0, 0, k tau 0, e meno k meno tau 0. Questo scrivetevelo sempre. Quando dovete pensare alle equazioni di Frenet, dovete sempre avere questo schemino in mente. Chi è t'? T' è meno kn. E questo è 0. Allora, siccome n è diverso da 0, n è un vettore, questo implica k uguale a 0. K uguale a 0 vuol dire curvatura nulla, vuol dire una retta. Ok, non in linea, e difatti abbiamo ancora dei problemi di rete. Quali sono le curve quindi con vettore t costante? Come intuitivamente potete pensare sono le rette, però questa è la dimostrazione. La derivata di t è 0, ma la derivata di t per Frenet è kn, e quindi la curvatura è 0. Quali sono le curve con vettore normale costante? Allora, questo è meno ovvio come risultato, però potete pensare di fare lo stesso modo. Beh, n' è uguale a 0. Perché se il vettore è costante, fate la derivata è 0. Però da Frenet sapete che n'. N' che cos'è? È meno kt più tau volte b. E questo è proprio il vettore 0. Ora, siccome T e B sono indipendenti, sono anche ortogonali, sono vettori indipendenti, in particolare questo implica che K è uguale a 0 e che tau è uguale a 0. Quindi se una curva ha il vettore normale che è costante, di nuovo è una retta. E l'altro problema che vi resta è quali sono le curve con vettore B, B normale che è costante. È stesso ragionamento, B' è uguale a 0, però da Frenet sapete che B' è uguale a meno tau volte n. Ora il vettore n è diverso da 0, quindi deducete che tau è uguale a 0. E tau è uguale a 0 vi dice essenzialmente la curva è piana. Qualunque curva piana, ovviamente, ha il vettore B normale che è costante, perché se la curva sta sul piano, su un piano, il vettore B normale è sempre normale al piano. Però è vero anche viceversa, cioè se B normale è costante, necessariamente la curva è piana. Ok, quindi vedete che sono piccoli problemi di allenamento per ricordarsi di scriversi le equazioni di Frenet. Altre domande? E queste ve le lascio. Se conosco TDS, cioè il vettore tangente punto per punto, vettore tangente per ogni S, come si ricostruisce la curva? Cioè posso ricostruire la curva? E qua ci sono due tipi di risposta. La prima risposta naturalmente in questo caso è banale. Beh, prendo gamma di S e prendo una primitiva di TDS, perché versore tangente è la primitiva della curva, parametro d'arco. Scusate, versore tangente è la derivata della curva in parametro d'arco. Quindi se ho il vettore versore tangente in parametro d'arco, basta fare una primitiva e trovo la curva. A meno di una costante, ovviamente, ma in ogni caso la trovo a meno di isometria dello spazio. E questa è la risposta facile, diciamo. L'altra risposta è, per conoscere la curva, mi basta conoscere curvatura e torsione. Per conoscere gamma a meno di isometrie dello spazio, e basta conoscere curvatura e torsione. E allora la domanda è, dato TDS, cioè dato il versore tangente punto per punto, posso calcolare K in funzione di S e tau in funzione di S? Allora il suggerimento naturalmente sarebbe questo, conosciamo TDS, allora conosciamo anche T' di S, cioè la derivata, e la derivata sappiamo che è che cosa? K di S che moltiplica N di S, giusto? Formula di Frenet, la derivata del versore tangente è la curvatura per il normale. Questo che cosa vi dice? Che conosco K di S, che è la norma di T' calcolato in S, e anche N di S, perché è il versore. T' di S è un vettore, ha una certa lunghezza, quella lunghezza è la norma, il modulo della curvatura, se siamo in dimensione 3 la curvatura perché è positiva, e conosco n di s perché conosco il versore, basta dividere per la norma. E a quel punto prendete n di s, n' di s è noto, n' di s che cos'è? Dipende se siete in dimensione 2 o 3. Se siete in dimensione 2, vabbè, se siete in dimensione 2 avete già finito, conoscete la curvatura a meno del segno. Se siete in dimensione 3, n' di s che cos'è? Meno k di s che moltiplica t di s più tau di s che moltiplica il b normale. Ma qui, siccome conoscete n di s, conoscete anche il binormale, che è semplicemente t di s prodotto vettore n di s. Quindi, in sostanza, a partire dalla conoscenza del vettore tangente, versore tangente, facendo la derivata trovate curvatura e anche il versore normale. Conoscendo il tangente normale trovate anche il bitangente. Derivando il normale trovate anche quanto vale tau. Quindi, morale, conoscete la curvatura e la torsione. E quindi conoscete la curva. Ecco, questo è il modo per ricondursi al teorema fondamentale. Quando riuscite a determinare curvatura e torsione, avete identificato la curva a meno di una isometria dello spazio. Esercizio un po' più sofisticato. Se conosco n di s, invece, posso trovare la curva. Naturalmente nel piano è piuttosto facile, nello spazio è un pochino più difficile. Vediamo quanto spazio c'è. Ok, abbiamo ancora un po' di spazio qui. E altro tipo di esercizi così sono passaggi per punti. Allora, il primo naturalmente è più facile ed è quali sono le curve? Curve tali che tutte le tangenti passano per uno stesso punto. Allora, non so, naturalmente ci sono le rette, ovviamente. Quando prendete la retta tangente è sempre la stessa e passano tutte per gli stessi punti, in sostanza. Però, al di là di questi esempi banali, c'è qualcos'altro? E questa è la domanda interessante. Allora, qui la risposta credo sia piuttosto facile. Perché cosa vuol dire che tutte le tangenti passano per un certo punto? Vuol dire che esiste un punto P, proprio un punto è fissato, non dipende da un parametro, esiste un punto P tale che per ogni valore del parametro, quando facciamo gamma di t più lambda volte, che dipende da t eventualmente, per la tangente nel punto t, troppi t, magari metto, metto s come parametro. Non serve che sia in parametro d'arco, sì, esattamente il punto P. Cioè la retta tangente che è gamma S più il vettore direttore T di S, questa è la retta tangente, contiene sempre lo stesso punto P. Ecco, data questa ipotesi, cosa posso dire di questa retta? Allora, lo riscrivo qua sotto con senza i parametri. Gamma più lambda volte il vettore t è il punto P fissato. Allora, cos'è che deduco? Che gamma primo più lambda per t derivato è uguale a zero. Perché il punto è fisso, quindi quando faccio la derivata è zero. E allora, cos'è che trovo? Che gamma primo gamma primo, beh, visto che ho scritto il parametro d'arco, gamma primo è proprio t, più lambda primo che moltiplica t, più lambda che moltiplica t primo è uguale a zero. Giusto? Quindi viene fuori che 1 più lambda primo che moltiplica t più lambda che moltiplica, cos'è t primo? Per t primo posso usare le equazioni di Frenet, quindi t primo è k volte n uguale a 0. Allora, siccome t ed n sono indipendenti, anzi sono anche ortogonali, questo implica che 1 più lambda primo deve essere 0 e che lambda k deve essere 0. E questo cosa implica? Che lambda è uguale a meno s, perché se la derivata è meno 1, la funzione lambda, funzione di s, è meno s. E la seconda equazione vi dice o lambda è uguale a 0, ma lo escludiamo, oppure k è uguale a 0. E quindi in realtà la risposta è solo le rette. Le rette per di più percorse con parametro d'arco. La seconda domanda, naturalmente, che cos'è? Trovare le curve tali che tutte le normali passano per un punto P fissato. Ah, scusate. Dove normale significa prendo gamma di S e aggiungo la direzione del versore normale. Cioè in ogni punto della curva prendo la curva, invece di prendere il tangente prendo il normale. Allora, anche qua potreste pensare, prima di cercare degli esempi, quali sono le curve che ragionevolmente vi vengono in mente e che hanno questa proprietà. Quando prendete in ogni punto la retta normale, tutte queste rette passano per lo stesso punto, cioè stanno in un fascio. Allora, la retta ovviamente no. O meglio, sarebbe un punto all'infinito. Però noi stiamo facendo geometria euclidea in questo caso, quindi niente punti all'infinito. L'altro esempio ovvio sono i cerchi. Se uno pensa a un cerchio, in effetti, prende i normali passano tutti per il centro del cerchio. Quindi certamente esistono curve di questo tipo. Quello che ci chiediamo è, sono solo queste o ce ne sono di più interessanti? E la risposta probabilmente è sono solo i cerchi. Allora vediamo di fare se il ragionamento funziona allo stesso modo. Prendiamo gamma più lambda volte la normale sia il punto P fisso. Allora, questo implica che gamma primo più lambda n primo è uguale a zero. E, naturalmente uno dovrebbe sempre pensare, lo faccio nel piano, lo faccio nello spazio, in che dimensione lo faccio? Quindi uno tenta sempre di farlo nello spazio prima, se è troppo complicato allora distingue il piano e dopo va avanti. Vediamo cosa succede. Gamma primo è t, qui c'è lambda primo per n più lambda per n primo uguale a 0. Qui è t più lambda primo a n più lambda. Al posto di n primo bisogna usare l'equazione di Frenet. L'equazione di Frenet in dimensione 3 per n primo è combinazione di t e b, quindi viene meno kt più tau volte b uguale a 0. Quindi mettiamo in ordine cosa viene? 1 meno k che moltiplica t. No, scusate, 1 meno lambda k che moltiplica t. Giusto? Poi a moltiplicare n c'è solo lambda primo moltiplicato n. E poi a moltiplicare il versore b c'è lambda tau che moltiplica b. E questo è il vettore nullo. Allora, siccome questo è il vettore nullo e TNB sono una base, che cosa trovate? Trovate che 1 meno lambda k deve essere 0, cioè i tre coefficienti sono 0. Lambda primo è uguale a 0 e lambda tau è uguale a 0. Allora, questa equazione in mezzo vi dice che lambda è costante. La costante può essere 0. Se la costante fosse 0 vuol dire che la retta, che la curva gamma più 0 volte il normale è sempre lo stesso punto. D'accordo? Quindi escludiamo questo caso, è una costante diversa da 0 perché altrimenti gamma è proprio quel punto e basta. Quindi è una costante diversa da 0 e cos'è che troviamo? Allora, di conseguenza troviamo che tau è uguale a 0 e qui troviamo che k è uguale a 1 diviso lambda. Dunque concludiamo che è una curva piana di curvatura costante. Curva piana, perché tau è uguale a 0, di curvatura costante. Quindi è un cerchio, circonferenza. Quindi solo le circonferenze hanno la proprietà che tutte le normali passano per un punto. Ecco, naturalmente provate da soli a questo punto le curve tali che tutte le binormali passano per un punto. E ve lo lascio perché tanto non ce ne sono. Ok, allora quasi quasi vi lascio, visto che il tempo sta passando molto velocemente oggi, vi lascio questi tre esercizi. Provare a vedere quali sono le curve tali che i piani oscuratori passano sempre per lo stesso punto. Il piano oscuratore è gamma più il vettore tangente e normale. Oppure i normali, i piani normali passano per un punto, i rettificanti passano per un punto. E la tecnica è esattamente la stessa, solo che naturalmente bisogna considerare due vettori al colpo, bisogna considerare una combinazione lineare di due vettori, quindi lambda il tangente più mu per il normale, provare a vedere cosa vuol dire che passano tutti per un punto. Derivata uguale a zero, usare Frenet e vedere cosa succede. Ok, allora primo esempio numerico, per così dire, facciamo la costruzione del cicloide. Cicloide classico, poi di cicloidi ce ne sono un sacco. I cicloidi sono tutte le curve che uno ottiene guardando la traiettoria di un punto su una curva che sta rotolando lungo un'altra curva. Allora, il caso più facile è questo. Prendete una retta, appoggiate una circonferenza, cioè una ruota, e fate rotolare la ruota senza strisciare sulla retta. Allora la domanda è: prendo un punto e facendo ruotare senza strisciare sulla retta, voglio sapere quali sono le posizioni che quel punto assume via via. Per esempio, quando la ruota sarà girata della sua lunghezza, il punto sarà andato qua in cima. Giusto? In una cosa in mezzo, diciamo, se voi lo fate girare di un certo angolo, quando sulla strada avete percorso esattamente questa lunghezza, la ruota si troverà in questa posizione. Scusate, i disegni vengono sempre male fatti a mano, naturalmente, si troverà in questa posizione. Il punto che prima era appoggiato sotto sarà andato qui, perché rotolando lui si è spostato, ok? il punto che prima era in questa posizione è andato qui. Naturalmente il centro della circonferenza si sposta sempre rimanendo alla stessa altezza. E quello che io vorrei capire è qual è la traiettoria che descrive questo punto, quindi questo che finisce qua, che poi finirà là, che poi tornerà giù e poi andrà avanti così. E quella che ho disegnato in verde si chiama la cicloide. È la traiettoria di un punto estremale della ruota quando la ruota sta ruotando senza strisciare su una retta. E tutti questi sono problemi di tipo geometrico, diciamo, in cui uno deve costruirsi la curva. E allora bisogna naturalmente decidere il raggio della circonferenza R, chiamiamo teta l'angolo di cui stiamo ruotando e ci chiediamo qual è la posizione al parametro teta, diciamo. Questo è teta, naturalmente questo qui è R volte teta, perché è la lunghezza del tratto di circonferenza. E allora per trovare gamma di teta, che è questo punto, che cosa fate? Ci sono tanti modi di costruirlo, il modo più facile secondo me è partire dal centro, il centro si è spostato adesso in posizione R teta ascisse, è sempre R le ordinate, e più gli dovete sommare quindi per trovare quello ho preso il centro e gli devo sommare questo vettore che ho disegnato in nero, e quel vettore come faccio a vedere? Ho l'angolo teta. Quindi l'ascissa sarà coseno e seno di quell'angolo circa, moltiplicati per R, perché la lunghezza della ruota è il raggio della ruota è R, e quindi mi trovo qualcosa del tipo. Allora, per come l'ho disegnato c'è scritto meno il coseno e di che angolo? Dell'angolo teta a cui tolgo pi greco mezzi. E la parte della ordinata sarebbe il seno dello stesso angolo teta a cui tolgo pi greco mezzi. Cioè prendo la posizione del centro e gli sommo quel vettore che mi identifica dov'è il punto in quel momento. Se non ho sbagliato i conti, questo viene R che moltiplica teta meno sen teta e 1 meno coseno di teta. Dovete guardare il coseno di un angolo meno pi greco mezzi diventa il seno di quell'angolo e dovete stare attenti al segno. Ecco, una volta che avete fatto questo, studiare la curva diventa una questione quasi meccanica. Quello che ci interessa è capire punto per punto com'è la curvatura, qual è il versore tangente e così via. Allora proviamo a fare le derivate. Allora gamma è questa, gamma primo, vabbè, mi ricordo che è funzione di teta, come facciamo a derivarla? Questa è R, questo è 1 meno il coseno di teta e qua c'è il seno di teta, giusto? Quindi la norma di gamma primo che cos'è? R che moltiplica la radice, diciamo, di 1 meno coseno di teta alla seconda più seno di teta alla seconda. Quindi R che moltiplica la radice di che cosa? Sarebbe 1 più cos quadro più sen quadro meno 2 volte il coseno. Quindi 2 meno 2 volte il coseno di teta. Quindi è R radice di 2 radice di 1 meno cos teta. Quanto vale gamma secondo? Ah, quindi questa non è in parametro d'arco. Vedete che la lunghezza del vettore tangente non è costante, dipende da teta. Se voleste calcolare il parametro d'arco, S in funzione di θ, cosa dovreste fare? Dovreste fare circa una primitiva di R radice di 2 radice di 1 meno cos θ dθ. E quindi dovreste porvi la domanda: riuscite a trovare una primitiva di 1 meno cos θ, radice di 1 meno cos θ? Allora, questo è un bel esercizio perché qui probabilmente capite che quello che sapete degli integrali da analisi 1 non sempre è facile da applicare, però questo secondo me è un integrale elementare. Provate a farlo, secondo me è elementare questo. Dovreste riuscire a trovare una primitiva in modo elementare. Vediamo gamma, per calcolare la curvatura cos'è che ci serve? Questo non è in parametro d'arco, quindi dobbiamo usare le formule non in parametro d'arco, quindi dobbiamo fare determinante di gamma primo gamma secondo diviso, mi pare, la norma di gamma primo elevato alla terza. Quindi quello che ci serve è gamma secondo, puoi fare determinante, la norma di gamma primo ce l'abbiamo già. Quindi facciamo gamma secondo, questo è R che moltiplica, 1 non si deriva, quindi viene seno di teta e coseno di teta. Ah, così semplice. Ok, allora qui viene il determinante di gamma primo è 1 meno cos teta, sen teta, coseno di teta, diviso la radice quadrata di tutte quelle cose A elevate al cubo, quindi R al cubo, la radice di 2 al cubo, la radice di 1 meno cos teta al cubo, giusto? Allora bisogna fare questo determinante, è coseno di teta meno cos quadro teta meno sen quadro teta. È giusto? Cos teta meno cos quadro teta meno sen quadro teta diviso R cubo, radice di 2 al cubo, radice di 1 meno cos teta al cubo. Allora, quello che c'è scritto qua sopra in sostanza è cos teta meno 1. Giusto? Diviso R cubo, radice di 2 al cubo, radice di 1 meno coseno di teta elevato al cubo. E attenzione a semplificare, perché naturalmente cos teta meno 1 cioè 1 meno cos teta è positivo, ovviamente è maggiore o uguale di 0, e cos teta meno 1 no, quindi bisogna cambiare il segno per semplificare, perché sotto c'è la radice al cubo, però state attenti alla a cos'è la parte positiva, eh. Vediamo un attimo, bisogna cambiargli il segno per semplificarlo con quello sotto, quindi direi che meno 1 diviso R cubo radice di 2 al cubo radice di 1 meno cos teta. Io penserei che è questo, ma controllate. Cioè uno gli sembra che la curvatura sia sempre negativa in questo caso. Proviamo a dargli un'occhiata, non ho mai pensato se intuitivamente è giusto. Proviamo a pensare, questo è il vettore tangente. Il vettore normale è messo così. Giusto? Mentre nel riferimento canonico e uno dei due sono messi in questo modo. Quindi qui vedete che T e N sono orientati opposti, orientamento opposto, cioè il tangente e il normale sono disorientati rispetto al riferimento canonico di R2 e quindi vi aspettate che la curvatura sia negativa. In dimensione, nel piano, la curvatura è negativa quando tangente e normale sono orientati al contrario rispetto al riferimento canonico del piano. Quindi è giusto che venga negativa.
Ma
Manca un...
significa con l'R il cubo al denominatore. Il determinante dovrebbe esserci R quadro.
Sì, ottima osservazione. Perché quando ho scritto questo c'era R in tutti e due i vettori. Quindi qua c'è un R quadro che moltiplica tutto. Quindi qua semplifica questo e qua semplifica questo. Grazie. Altre osservazioni? Ok. Ecco, uno potrebbe chiedersi, posso caratterizzare in qualche modo astratto il cicloide? Allora uno potrebbe cercare di capire che relazione c'è tra la curvatura K e il parametro d'arco S. Però per capirlo bisogna calcolare il parametro d'arco. Ok? Qui si vede su per giù che la curvatura ha a che fare con la derivata del parametro d'arco. Perché vedete che su per giù, a parte una costante, c'è radice di 1 meno cos teta. E radice di 1 meno cos teta all'incirca è esattamente la derivata del parametro d'arco. Perché il parametro d'arco si ottiene integrando quella. Quindi si vede quasi subito una relazione. Quindi potete dire che i cicloidi sono tutte solo le curve che hanno una certa proprietà di relazione tra curvatura e parametro d'arco. Allora, per piccolo esercizio classico, piccola curiosità classica e piccolo allenamento anche per calcolarsi, diciamo, i centri di curvatura di questo oggetto. E calcoliamo la curva dei centri dei cerchi oscuratori della cicloide. Allora, data gamma, la curva dei centri oscuratori C gamma è definita come gamma più 1 diviso K moltiplicato per la normale. Questo è il raggio di curvatura. Questo è il versore normale. Ok? Quindi quando avete una curva, prendete un punto, guardate il versore normale e qui da questa parte c'è il cerchio oscuratore e per prendere il suo centro basta che prendiate il normale moltiplicato per il raggio di curvatura, cioè l'inverso di K. Allora, nel nostro caso, allora vi lascio qua di lato un esercizio. Se gamma ha normale, tangente normale e K sul piano, allora determinare le proprietà di Frenet di C gamma, che è la curva gamma più 1 su K moltiplicato N. Cioè trovate chi è il normale, chi è il tangente, chi è la curvatura di questa curva. Cioè trovare il tangente di C gamma, il normale di C gamma e qual è la curvatura di C gamma. Naturalmente tutto in funzione dei dati di gamma. In funzione di TNK della gamma di partenza. Se abbiamo tempo a un certo punto lo facciamo questo esercizio, però provate a vedere se riuscite a farlo da soli. Allora, nel nostro caso qual è la situazione? Siccome mi sono fatto i conti lo scrivo direttamente, prendo gamma più 1 su K per N. Allora ricordate, questa è fatta così, teta meno sen teta, 1 meno cos teta, più, allora 1 su K che cosa viene? Meno R per radice di 2 elevato al cubo, per radice di 1 meno cos teta, quindi comincia a fare un po' paura, però bisogna mettere il normale che è 1 diviso radice di 2 radice di 1 meno cos teta che moltiplica meno sen teta e 1 meno coseno di teta. Allora, questa cosa è simpatica perché questo si cancella e quindi sparisce la parte più antipatica di questa espressione. E basta avere un po' di pazienza per ridurla così. Allora viene R, siccome i conti siete capaci di farli, magari vi scrivo puntini puntini e vi scrivo i due passaggi che secondo me sono fondamentali, cioè sono utili. Allora, quando fate tutti i conti viene teta più sen teta meno 1 più coseno di teta. E allora voi dite, somiglia alla cicloide, però invece che meno sen teta c'è più sen teta, invece di meno coseno c'è più coseno, invece di 1 c'è meno 1. Però la funzione gli somiglia abbastanza alla cicloide. Allora, dopo qualche passaggio un po' astuto, potete scriverla così, R che moltiplica meno pi greco meno 2 più R che moltiplica pi greco più teta meno seno di pi greco più teta 1 meno coseno di pi greco più teta. Questa è la cicloide traslata, riparametrizzata, perché quello che ho cambiato è il parametro e l'ho traslato di pi greco. Cicloide con parametro traslato di pi greco e questa è una traslazione. Pi greco indietro e 2 in sotto. Allora vi faccio il disegno perché spero che sia divertente. Ed è anche intuitivo, la cicloide è una cosa che rimbalza così. Allora, cosa vi aspettate? Che qui essenzialmente il centro di curvatura sia 0. Che qua ci sia un cerchio abbastanza grande. E che quindi il centro di curvatura vada sotto. Il risultato è qualcosa di questo genere. È la cicloide, solo che è stata abbassata ed è stata riparametrizzata shiftando il parametro di pi greco. Questa è la curva gamma, questa è la curva C gamma. Piccolo esercizio di visualizzazione. Ok, allora questo era un esercizio di allenamento, adesso quasi quasi facciamo l'intervallo e facciamo 5 minuti di intervallo, tanto questi sono un po' esercizi. Dopo l'intervallo facciamo invece un esercizio un po' più teorico, cioè vediamo come caratterizzare le curve nello spazio con curvature costanti, che hanno sia K sia tau sempre costante. Quindi facciamo intervallo e dopo vediamo cosa sono le eliche nello spazio.
I punti in cui tocca terra, diciamo, sono dei punti angolosi dove è difficile derivare o dove non si può derivare o no?
Bella domanda. provate a guardare effettivamente dai conti che abbiamo fatto, uno deve capire in quei punti se c'è il vettore tangente, se il vettore tangente si è annullato.
Come? Dovrebbe annullarsi.
Per tornare indietro, sì. Sì, ragionevolmente. Quindi questa non è una curva del tutto regolare, diciamo, in quei punti ha dei problemi. Se uno va a guardare in quei punti, le derivate, qualcuna delle derivate si annulla di sicuro.
Cioè entrambe le componenti della derivata.
Penso di sì. Beh, basta guardare.
Sì, è uno meno così.
Quando il coseno è 1, il seno è 0, quindi in quei punti. D'altra parte, in quei punti cosa sono? Quando il coseno. Come?
Multipli di
2π greco. Multipli di 2π, sì, 0 più 2kπ greco. E che cosa succede alla curvatura in quei casi? Ha 1 meno cos θ al denominatore. Quindi la curvatura va all'infinito, e che vuol dire il raggio di curvatura diventa 0. Come? Il che vi dice esattamente, vedete, quel punto più il raggio di curvatura per n rimane là. E il punto è, se voi guardate il vettore tangente man mano che si avvicina a quel punto vi tende a zero, il vettore tangente, però il versore tangente lui è sempre di lunghezza 1, quindi ha un limite arrivando da una parte e ha un altro limite arrivando dall'altra. In quel punto cambia, cioè se voi andate per continuità, diciamo, in quel punto è il punto di discontinuità del versore tangente, perché arriva giù e riparte su. Quindi il vettore tangente si deve essere annullato, okay? E non potete continuare il versore tangente per continuità, perché per l'appunto il limite da una parte e il limite dall'altra. E ciò nonostante sono gli unici punti che c'è problema. Quindi, per esempio, la curvatura, se il limite è finito, la curvatura è zero.
Quindi è quando il versore è discontinuo che noi vediamo dei punti che ci sembrano con derivata discontinua. Mentre se
il vettore tangente non ha problemi.
Il vettore tangente ha il problema che non c'è, che è diventato zero.
Sì, ok, si annulla e dopo. Okay, sì.
Quindi non c'è il vettore tangente in realtà. Ok, quelli sono i punti cospitali, diciamo. Cioè se la curva arriva e poi si parte in un'altra direzione che ha ottenuto. Il vettore tangente non si è annullato.
Grazie
mille.
Questo è il testo. Il fatto che
Del disegno, cioè ecco, mi interessa questo punto. Quando ho ruotato la cosa senza strisciare, sì, la lunghezza di questo lato di circonferenza che è retteta è stato disteso qua,
è quello che è, sì.
Quindi ho questo in questa posizione. Il punto che mi interessa è quello che è stato, che è ruotato di teta rispetto al punto d'appoggio. Il punto d'appoggio è finito qui. No, e questo è il punto di partenza.
Sì,
che... Man mano che ruota, lui si sposta in su.
Esatto, ok.
Mi interessa la posizione in cui questo punto, che è diventato angolo teta, si è appoggiato su.
Sì.
A questo punto mi interessa capire la coordinata di questo punto.
Sì.
Per trovare questo punto cosa faccio? Prendo il centro,
sì,
R teta R,
sì,
R teta è la scissa R ordinata. Ah, sono partito da qua, zero. E aggiungo che cosa? Aggiungo questo vettore qua, così trovo il punto. Dal centro aggiungo questo vettore e trovo il punto che mi interessa. Come faccio a trovarlo? L'angolo ruotato è teta. Nel disegno vedo che quello che mi interessa è teta meno pi greco mezzi, cioè questa parte qua. Devo usare meno il coseno di quest'angolo e il seno di quest'angolo. Quando ho un vettore su una circonferenza, questo è il coseno,
sì, sì, certo,
e questo è il seno.
Sì.
E qui ho messo il segno meno al coseno perché è chiaro che facendo il disegno così e ruotando così, il coseno lì è negativo.
Sì.
È giusto.
Però se è negativo, io sto sottraendo a R teta,
sì,
non è giusto che sia negativo?
È giusto che sia negativo perché questo punto qua ha una scissa che è minore dei centro.
Esatto, quindi perché mettiamo il meno?
Perché l'ho sommato. Qual è il punto? Ah no, no, il coseno di teta meno pi greco mezzi. Quando uno calcola cioè quando uno calcola il coseno di un angolo, l'angolo è.
Certo.
È quello.
Certo, certo.
Grazie. allora allora, per definizione, chiamiamo eliche circolari le curve che sono fatte in questo modo. Dipendono da due parametri, A e B. E un parametro serve per girare intorno a un cerchio e l'altro parametro serve per alzarsi lungo l'asse Z. Quindi dovete pensare che sono cose che vivono, diciamo, su un cilindro retto, girano sul cilindro alzandosi ad ogni giro. E quindi potete pensare A e B reali, costanti, diversi da zero, anche positivi se volete. Qui si chiamano eliche circolari per il motivo ovvio, cioè sono eliche sul cilindro circolare retto e si arrampicano sul cilindro. E vogliamo capire la geometria di queste cose, quindi facciamo gamma primo. Gamma primo diventa meno A seno di T, A per il coseno di T e poi B. Facciamo gamma secondo, ecco, calcoliamo subito la norma di gamma primo. La norma di gamma primo che cos'è? La radice quadrata di A quadro sen quadro, A quadro cos quadro, B quadro, quindi A quadro più B quadro. Allora, questa è costante. Non è 1, ma è costante. Quindi automaticamente ci aspettiamo che gamma secondo sia ortogonale a gamma primo. E calcoliamo gamma secondo. Gamma secondo che cos'è? Meno A per il coseno di T, meno A per il seno di T e poi 0. Allora uno controlla e effettivamente vede che gamma secondo prodotto scalare con gamma primo è uguale a 0. Quindi sono ortogonali. Siamo in dimensione 3 e quindi ci serve anche gamma terzo, giusto? Allora qua, se volete, possiamo dire anche la norma di gamma secondo è modulo di A, cioè A. Che cos'è gamma terzo? Derivo. Allora viene A per il seno di T, viene meno A per il coseno di T, 0. Gamma terzo, notate, viene ortogonale a gamma secondo, perché questo è costante. Quindi gamma terzo, la sua derivata sarà ortogonale a gamma secondo. Non mi aspetto che sia ortogonale a gamma primo, però. Quindi il riferimento di Frenet non è questo. Allora, qui non siamo in parametro d'arco, e quindi per calcolare curvature e torsione bisogna usare le formule non in parametro d'arco, che vi ricordo, e naturalmente voi avrete scritte. Allora, per fare K bisogna fare la norma di gamma primo vettore gamma secondo diviso la norma di gamma primo elevato alla terza, mi sembra. E per calcolare tau bisogna fare un determinante gamma primo, gamma secondo, gamma terzo diviso la norma di gamma primo per gamma secondo elevato al quadrato, mi sembra. Il determinante è, come dire, il prodotto misto, cioè gamma primo vettore gamma secondo scalare gamma terzo. Ok, quindi cos'è che ci serve calcolare? Ci serve calcolare gamma primo vettore gamma secondo e anche la sua norma e dopo il determinante di tutti e tre. Possiamo essere astuti . Allora, potremmo calcolare questo vettore e poi calcolare la sua norma, giusto? E possiamo calcolare la norma subito di quel vettore, perché in effetti ci interessa solo quella. Allora, questi sono due vettori e sono ortogonali tra loro. La norma del prodotto vettore, vi ricordate che è l'area descritta dai due vettori, però sono ortogonali tra loro, quindi è un rettangolo. Quindi basterebbe fare il prodotto del 2, quindi A per radice di A quadro più B quadro, penso. Ci interessa comunque calcolare il determinante gamma primo, gamma secondo, gamma terzo. Questo non ce lo toglie nessuno, però notate che c'è B00, giusto? Quindi non mi interessa quello che c'è qua sopra, e mi interessa invece quello che c'è là in questo determinante 2x2, quindi cosa che viene? Più meno più B che moltiplica il determinante meno A per meno A, quindi A quadro cos quadro più A quadro sen quadro, quindi A quadro. Allora, naturalmente è interessante riuscire a fare questi conti col minimo dispendio possibile di energia, diciamo, però non fa male calcolare gamma primo per gamma secondo se avete il dubbio, d'accordo? Calcolate quel vettore e guardate la sua norma. Allora, con quello che abbiamo dovremmo riuscire a dare la risposta. Allora, la norma di questo è A che moltiplica la radice di A quadro più B quadro diviso la norma di gamma primo alla terza. La norma di gamma primo è radice di A quadro più B quadro elevato alla terza, e quindi questo viene A diviso A quadro più B quadro. E questo cos'è che viene? A alla seconda B diviso la norma di questo elevato alla seconda, quindi A alla seconda per A quadro più B quadro, e quindi viene B diviso A quadro più B quadro. Conclusione. Dunque, i parametri A,B determinano K e tau, ovviamente. K e tau risultano costanti. Quindi queste sono curve a curvatura e torsione costanti nello spazio. D'altra parte, se abbiamo una curva con K e tau costanti, possiamo trovare A e B tali che la curvatura K sia A diviso A quadro più B quadro e la torsione sia B diviso A quadro più B quadro. Perché? Notate che adesso sono passato al problema inverso, cioè queste curve hanno curvatura costante, ma se ha una curva curvatura e torsione costanti, quello che voglio capire è per forza di questo tipo? E allora il ragionamento che faremo è questo: se conosco K e tau costanti, mi trovo due parametri A e B, incogniti per il momento, che hanno questa proprietà. E allora l'elica circolare con parametri A e B ha esattamente K e tau quelli, e quindi a meno di isometria dello spazio è esattamente quella curva per il teorema fondamentale. Okay? Quindi basta che K e tau riescano a determinare chi sono A e B, e allora trovo un'elica circolare che ha esattamente A e B come parametri, K e tau come curvatura e torsione, quindi a meno di isometria dello spazio è quello per il teorema fondamentale. Quindi possiamo trovare A e B tali che, perché se faccio K alla seconda più tau alla seconda, che cosa viene? K e tau sono dati adesso, sono costanti. Se faccio questo viene A diviso A quadro più B quadro alla seconda più B diviso A quadro più B quadro alla seconda, e quindi viene a quadro più b quadro diviso a quadro più b quadro alla seconda, e quindi viene 1 diviso a quadro più b quadro. Dunque, mi trovo A come K che moltiplica A quadro più B quadro, che però è la stessa cosa di dire K diviso K quadro più tau quadro. E mi trovo B facendo tau che moltiplica A quadro più B quadro, che è la stessa cosa che dire tau diviso K quadro più tau quadro. Cioè K e tau determinano i parametri A e B. Dunque, l'elica circolare con parametri A e B ha esattamente torsione, curvatura e torsione dati, tau, K e tau. Quindi, una curva con K e tau costanti è, a meno di isometrie dello spazio, a meno di isometrie dello spazio, che cos'è? È un'elica circolare. E questo notate che comincia a essere un risultato meno banale di quelli di prima sul piano, rette, cerchi che hanno curvatura nulla, curvatura costante. Ok, allora questo è già interessante. Qua ci sono un paio di cose, diciamo, da notare. Osservazioni. Allora, primo, siccome la norma di gamma primo, che cos'era? La norma di gamma primo era costante, era radice di A quadro più B quadro costante. Allora, è facile naturalmente trovare il parametro d'arco in questo caso. È facile trovare S in funzione di T, cioè basta fare una primitiva della radice di A quadro più B quadro in DT, e quindi viene questo è gamma primo, giusto? A quadro più B quadro è una costante. Giusto? Banale. Di conseguenza posso ricavare T in funzione di S, è S diviso la radice di A quadro più B quadro. E dunque, se voglio gamma tilde calcolato in S, cioè gamma calcolato in T calcolato in S, altri non è che dunque A B, e al posto di T scrivo T calcolato in S, quindi S diviso la radice di A quadro più B quadro, e qui c'è il coseno, qui c'è il seno, qui c'è S diviso la radice di A quadro più B quadro, S diviso la radice di A quadro più B quadro. Cioè è un po' sgradevole, ma non particolarmente cattiva. Allora, questa è una cosa banale da osservare, naturalmente, ma anche la curva 1 diviso radice di A quadro più B quadro che moltiplica gamma di T, cioè prendo la curva e la moltiplico per 1 diviso la norma del vettore tangente, e è in parametro d'arco. A a, allora questa la chiamo delta di t, diciamo, a la norma di delta primo uguale a 1, cioè è in parametro d'arco. Però non è la stessa curva. Cioè, quando trovate il parametro d'arco, bisogna sostituire al posto del parametro t calcolato in S. Se voi prendete la curva e la moltiplicate per una costante, state cambiando la curva perché la state mettendo su un cilindro più piccolo o più grande, dipende da quanto è a quadro più di quadro. D'accordo? E attenzione a non fare questa confusione, perché ho notato che più di qualcuno fa questa confusione. Sembra più facile dividere la curva per radici del quadro più di quadro. È vero che allora il versore tangente è un versore, però la curva non è la stessa. Avete proprio cambiato il cilindro su cui si sta arrampicando e anche il modo in cui si arrampica. Allora, questa è la prima osservazione. È banale, ma fate attenzione a fare confusione, cioè parametro d'arco è una cosa delicata. Seconda osservazione. Senza usare il teorema fondamentale, cercare di ottenere il risultato ogni curva con k virgola tau costante è un'elica cilindrica, risolvendo direttamente il sistema di Frenet, il sistema di equazioni differenziali di Frenet. Sistema di Frenet che cos'è? È t' uguale kn, n' uguale meno kt più tau b e b' uguale meno tau n. Cioè cercate di risolvere questo sistema di equazioni differenziali e ottenere lo stesso risultato di prima. E allora, non so quanta esperienza abbiate di risolvere sistemi di equazioni differenziali. E avete visto le matrici esponenziali, forse? Avete visto che i sistemi lineari si risolvono usando o esponenziali o funzioni trigonometriche, a seconda che le radici caratteristiche del polinomio associato all'equazione differenziale lineare abbia zeri di un certo tipo o di un altro, giusto? Ecco, quindi potreste usare le tecniche che avete imparato in analisi per cercare di risolvere questo sistema. Piccolo suggerimento è questo: da qui potete dedurre qualcosa su n secondo. N secondo che cos'è? Qui, attenzione, usiamo che k e tau sono costanti. Il fatto che k e tau siano costanti fa sì che questo sistema di equazione sia piuttosto semplice. Qualcuno l'avrà fatto sicuramente anche le superiori, equazioni differenziali e coefficienti costanti. Sono i più facili da risolvere perché quando derivate i coefficienti non si derivano perché sono costanti. E guardate che cosa risolve questa qua. N secondo, derivate n secondo, viene meno kt primo più tau b primo. Ma che cos'è t primo? È meno k che moltiplica, al posto di t primo scrivete kn e al posto di b primo cos'è che scrivete? Meno tau che moltiplica n. E allora vi trovate meno k alla seconda meno tau alla seconda che moltiplica n, cioè meno k quadro più tau quadro che moltiplica n. Cioè il versore normale risolve l'equazione differenziale più semplice possibile. Quella che vi dice la derivata seconda è lui, a meno di un coefficiente di un segno. Quali funzioni soddisfano questa equazione differenziale? Seno e coseno. Questo è un vettore, è un versore precisamente, e quindi questo vi sta dicendo esattamente che questo versore deve essere qualcosa del tipo, naturalmente dipende da dove siete, qua siamo in dimensione 3, quindi ci mettiamo in dimensione 3, prendete due vettori ortogonali e li moltiplicate, n deve essere una cosa del tipo v che moltiplica il coseno, e poi per uscire, quando fa questa derivata, deve essere la radice di quadro più tau quadro per un certo parametro s, più v doppio per il seno di radice di k quadro più tau quadro che moltiplica lo stesso s, con v ortogonale a v doppio versori. Cioè, se lo mettete in una forma canonica, diciamo, deve essere qualcosa del tipo il coseno della radice moltiplicato s, il seno della radice moltiplicato s è 0. Se prendete i due versori e li mettete nell'asse x e y, deve essere questo. E a quel punto naturalmente avete n, scegliendo bene le coordinate è un vettore molto facile, e da n potete ricavare t per un'integrazione, perché t' è uguale a kn, t' uguale a kn, e dunque per trovare t cosa fate? Fate una primitiva di kn, una primitiva di kn in ds, k è costante, quindi è una primitiva di n in ds. Trovare primitive di seno e coseno siete capaci, e quindi potete scriverlo esplicitamente. E dopo, per trovare gamma, fate una primitiva di t in ds. E vedete che quello che vi arriva essenzialmente, vabbè, è k che moltiplica, poi quando fate la primitiva qua viene fuori 1 diviso la radice per il seno della radice moltiplicato s, 1 diviso la radice per il coseno col segno meno della radice moltiplicato per s, e qua vi viene una costante b. E quando fate la primitiva di questo, alla fine vedete comparire esattamente qualcosa per un coseno, qualcosa per un seno e b per t, o b per s se volete. E quindi avete conquistato un'elica circolare. Quindi notate che con un minimo di forza bruta, diciamo, certe volte il sistema di Frenet si può risolvere alla mano. Naturalmente solo in casi facilissimi, di solito. Questo è il caso più facile possibile, coefficienti costanti. E potrebbe essere una buona idea, io non vi chiederò veramente di risolvere equazioni differenziali, però potrebbe essere una buona idea ripassare quello che sapete sulle equazioni differenziali in luce di questi fatti. Nel secondo semestre vi sarà estremamente utile, perché in fisica matematica ne userete un sacco. Ok? Ok, non ho il tempo purtroppo di fare le eliche, e quindi le facciamo giovedì come prima cosa, perché la generalizzazione delle eliche circolari sono le curve tali che non k e tau siano costanti, ma il rapporto tra k e tau sia costante. Se il rapporto è costante, si può caratterizzare che tipo di curve sono, e sono parenti delle eliche circolari, sono un po' più complicate. Allora, questo lo vediamo giovedì. Però una cosa che volevo farvi vedere invece è lo stesso esercizio di prima, cioè provate a cercare, quindi altra osservazione, la curva dei centri di una elica cilindrica. Allora, gamma è la nostra bella curva AA, coseno di t, seno di t, e poi b per t. La curva dei centri come si fa? Si fa con gamma più 1 su k che moltiplica la normale. e noi dovremmo aver calcolato tutto, giusto? Sia la normale, sia K, sia 1 su K di conseguenza. Allora proviamo ad andare a guardare un attimo cosa succede. Beh, scriviamo la cosa facile, intanto qui c'è la curva. A cos T, A sen T, B per T. Più, allora, K, che cosa avevamo detto che era? Avevamo calcolato K ed era A diviso A quadro più B quadro. Quindi devo mettere il contrario. A quadro più B quadro diviso A. Che moltiplica che cosa? Il versore tangente. Ecco, il versore tangente non l'avevamo scritto esplicitamente, però lo posso ricavare da qua perché il versore tangente è gamma secondo diviso la norma di gamma secondo. Gamma secondo è già ortogonale a gamma primo e quindi lui è già il versore, è già, basta farlo versore e siamo a posto. E allora chi è gamma secondo? È meno A sen T, quindi è 1 diviso A, meno A sen T, giusto? No, meno A coseno di T. Coseno di T, seno di T, 0. E quindi in totale è meno coseno di T, meno seno di T, 0. E quindi posso usarlo. Dov'è che ero? Eccolo qua. Quindi il versore normale sarebbe meno cos T, meno seno di T, 0. Giusto? Allora facciamo i conti, cos'è che viene? Allora viene, metto il denominatore comune, il coseno di T è lo stesso, metto il denominatore comune A e quindi viene A alla seconda meno A quadro meno B quadro che moltiplica il coseno di T. Poi A alla seconda meno A alla seconda meno B alla seconda diviso A per il seno di T. E qui cosa resta? B moltiplicato T. Giusto? Quindi questa curva che cos'è? Meno B alla seconda diviso A per il coseno di T, meno B alla seconda diviso A per il seno di T, B per T. Che cos'è? È un'altra elica circolare. Tra l'altro sullo stesso cilindro, che però si arrampica con lo stesso passo, no scusate, su un altro cilindro, perché abbiamo cambiato il raggio del cilindro. Il passo è lo stesso, si alza sempre con B, perché sull'asse Z si alza sempre col parametro B, però su un altro cilindro, perché adesso il raggio del cilindro è B quadro diviso A. E oltretutto sembra che si arrampichi al contrario. È un'elica circolare con parametri alfa, se volete lo chiamo alfa, sarebbe meno b quadro diviso a, e beta uguale a b. Da questi naturalmente posso calcolare quant'è la curvatura e quant'è la torsione, perché è un'elica circolare, quindi so come calcolare curvatura e torsione. Faccio il parametro diviso la somma di parametri al quadrato. Quindi è finito il mio tempo, però a questo punto capite che avete un'elica circolare, quindi avete un bel cilindro, l'elica si arrampica, cercate quali sono i cerchi oscuratori, questi stanno disegnando i loro centri, stanno disegnando un'altra elica che si arrampica anche quella su un cilindro parallelo a questo, perché hanno lo stesso asse chiaramente, d'accordo? E se calcolate C di C di gamma, cioè prendete questa curva C di gamma che è un'elica cilindrica, calcolate la sua curva dei centri. Chi è? è un'elica, elica circolare con parametri questi e stesso asse, tra virgolette, nel senso che l'asse del cilindro è lo stesso per le due eliche. È elica con l'asse, lo stesso di prima, e parametri quanto? Allora lo chiamo A grande e B grande, quelli di questa qua. A grande che cosa sarà? È meno beta alla seconda diviso alfa, e B grande è uguale a beta, quindi uguale a B piccolo. E quant'è meno beta alla seconda diviso alfa? Allora, meno beta alla seconda viene meno B alla seconda diviso, e al posto di alfa è meno B alla seconda diviso A. Viene A. Cioè, C di C di gamma è gamma. È l'elica circolare su quel cilindro con parametri A e B, e quindi è la curva di partenza. Cosa curiosissima, avete due curve di cui una è il centro dei centri di curvatura di quell'altra. Provate a immaginarvela, non è così facile da immaginare, cioè questi cerchi si stanno spostando in modo che i centri di uno disegnano una curva, ma i centri di curvatura di quella ridisegnano l'altra. Ok, allora la prossima volta, ma se volete potete già dargli un'occhiata, cerchiamo di caratterizzare le curve che hanno rapporto tra curvatura e torsione costanti. E oggi è il 7.